Radio Grad, la radio libera e resistente.
Buongiorno, sono Federico Giusti, qui abbiamo in diretta Silvia Antonini, uno storico che ha curato vari libri sulla figura degli arditi del popolo. È stato pubblicato recentemente un libro edito dalla redazione Lotta Continua sugli arditi del popolo, se ne aggiunge ad altri sia di Silvia Antonini che su Guido Picelli di William Gambetta. Ma pensiamo che sia opportuno capire perché oggi occuparsi degli arditi del popolo, e lo facciamo con uno storico che se ne è occupato da tempo.
La storia di per sé è sempre importante, diciamo, è il percorso che ci ha portato qui, cioè lo studio del passato fondamentalmente serve in generale a quello. In merito agli arditi del popolo, più che quello che penso io, diciamo che è stata un'esigenza, vale a dire, io penso soprattutto al 90° degli arditi del popolo, vale a dire al 2011. Negli anni 2000 in Italia si è riproposta con forza, ad esempio, la violenza fascista. Nella mia città di Viterbo, verso gli anni 2004-2005, c'era ormai tipo un'aggressione al giorno. E c'è stata questa esigenza quindi di riscoprire l'antifascismo delle origini, di fatto il primo antifascismo militante, ma il primo antifascismo vero e proprio, che è stato quello degli arditi del popolo. Nella fattispecie parlo del caso nostro, Viterbo nel luglio del 1921 ha impedito l'ingresso ai fascisti all'interno della cinta muraria. È stato bello riscoprire quella storia e capire, ad esempio, che una città come Viterbo in realtà aveva tutt'altre origini. È stato quello degli arditi del popolo, diciamo, è stata una riappropriazione da parte delle forze progressiste dopo quello che era stato fatto dal fascismo in termini appunto di arditismo, lo stesso termine arditi, che poi verrà associato al fascismo e tutt'oggi. Quando per esempio dalla pagina nostra, cioè la pagina che co-gestisco, gli arditi del popolo, storia e memoria, condividiamo il simbolo degli arditi del popolo, che era il teschio con il pugnale di baionetta fra i denti, sicuramente non sulla pagina stessa ma nelle condivisioni della foto c'è sempre qualcuno che commenta: ma questo è un simbolo fascista, ma siete fascisti. Quindi il lavoro di recupero è stato fatto, diciamo, però non è ancora completo.
Ecco, ma una domanda è importante: ma chi sono questi arditi del popolo? Perché di fatto ce ne stiamo occupando da pochi anni, praticamente da un 25 anni sono tornati al centro di una discussione storica e, se vogliamo, militante. Spesso una cortina, diciamo, di silenzio ha avvolto la storia degli arditi del popolo, che un anno prima della marcia su Roma avevano organizzato una grande manifestazione a Roma, alla quale avevano partecipato migliaia e migliaia di uomini, che erano un fronte estremamente eterogeneo, formato da ex militari nella prima guerra mondiale, fiumani, esponenti del movimento sindacale, del partito socialista massimalista, ma anche semplici lavoratori, lavoratrici, disoccupati, che avevano come obiettivo fermare l'ascesa del fascismo. Paradossalmente, invece, le organizzazioni politiche e sindacali allora esistenti non dettero impulso a questa iniziativa unitaria, popolare e antifascista, anzi la sottovalutò il Partito Comunista di stampo bordighista, e Gramsci qualche anno dopo, intorno al 26, analizzò in maniera critica la disattenzione del Partito Comunista rispetto agli arditi del popolo. Vogliamo contestualizzare allora chi erano gli arditi del popolo e perché svilupparono un breve ma intenso movimento che in qualche modo rappresentò forse il solo tentativo di fermare nelle piazze l'avvento dei fascisti e che poi portò alla marcia su Roma e a un ventennio nefasto.
La domanda che hai fatto è molto, molto articolata. Gli arditi del popolo traggono origine dall'arditismo di trincea. Questo è il problema fondamentale che ci sarebbe stato poi con le forze di sinistra, le forze proletarie. Gli arditi del popolo nascono in seno appunto all'Associazione Nazionale Arditi d'Italia, che si era formata del 1 gennaio del 1919 per reinserire nel contesto civile gli arditi di guerra. E qui chiaramente bisogna affrontare la questione dell'interventismo rivoluzionario e democratico proprio durante la Prima Guerra Mondiale. E da qui viene poi la principale censura su questi fatti, la principale rimozione. Nella Prima Guerra Mondiale la sinistra rivoluzionaria italiana era al fronte, pressoché in blocco e su posizioni volontarie. Che succede appunto insieme all'arditismo? C'è chi chiaramente sta seguendo le svolte sempre più reazionari, conservatrici di Mussolini, e c'è insieme all'associazione chi invece si oppone. Il fascismo nasce a Milano nel 1919, se vogliamo l'antifascismo, nella fattispecie l'antifascismo militante, nasce a Roma e nel Lazio. Nelle riunioni che si tengono, che l'Associazione Nazionale d'Italia a Roma tiene nella primavera del 1921, si inizia a porre il problema appunto della deriva fascista, che molti arditi non condividono perché vi vedono un tradimento di quello che era stato lo spirito della trincea. Nella prima riunione, 22 giugno del 1921, emerge proprio chiaramente la questione. E gli arditi, mentre gli arditi fascisti fanno capo a Ulisse Iliori e Giuseppe Bottai, gli arditi che si contrappongono alla deriva fascista fanno capo al tenente Argo Secondari. Se non che succede? Argo Secondari, ricordiamo, di origini anarchiche, interventista, volontario nella Grande Guerra, intimo di Gabriele D'Annunzio, con cui condivideva la passione per l'occultismo. Nella riunione del 27 giugno praticamente che succede? Che i fascisti vengono messi in minoranza, cioè la sezione ANAI di Roma fa una riunione, emerge una riunione che non si tiene di fatto con incidente, una riunione alquanto pagata, evidentemente c'erano dei tentativi reciproci di persuasione, se non che i fascisti a un certo punto abbandonano i lavori, escono proprio dalla riunione, portano via la bandiera e la consegnano al direttorio nazionale che aveva sede a Milano, e nascono così gli arditi, che ancora si chiamano Arditi d'Italia, cioè non c'è la denominazione di Arditi del Popolo, e lì di fatto debuttano. Siamo al 27 giugno. Il 6 luglio poi all'Orto Botanico di Roma c'è la manifestazione nazionale, quello che è il debutto con il quale tutta l'Italia verrà a conoscenza che era nata questa milizia per contrapporsi, diciamo, alla violenza fascista. Il tenente Argo Secondari, ricordiamo in particolare, quel giorno si presenta all'Orto Botanico con a capo il Fez, proprio per dimostrare continuità con l'arditismo di trincea. Il Fez, poi l'uniforme che noi conosciamo come un uniforme fascista, in realtà era stato l'uniforme dei reparti d'assalto durante la Grande Guerra. E praticamente lì nasce quella che Spiano poi avrebbe chiamato la meteora nel cielo incandescente. Di fatto gli arditi del popolo durano un mese, però in quel mese riescono a diffondersi, nella fattispecie nell'Italia centro-settentrionale, e a segnare di fatto la prima battuta d'arresto del movimento fascista. A Viterbo, cioè nelle tre giornate di Viterbo, 10-12 luglio, e poi poco dopo a Sarzana. In queste due città le popolazioni sotto la guida degli arditi del popolo riescono a respingere i fascisti. Questo segnerà la prima grande crisi del movimento fascista, tanto che in quell'estate Mussolini arriverà a proporre un governo di unità nazionale a socialisti e popolari, e si verrà a creare la frattura poi in seno al fascismo tra Mussolini, più attento alla diplomazia, e i cosiddetti RAS di provincia, che addirittura nella Valle Padana faranno affiggere dei manifesti con scritto «Chi ha tradito tradirà», con evidenti allusioni ai trascorsi socialisti di Mussolini. Se posso, cioè, perché la domanda appunto era articolata, poi c'era il perché non ha capito, perché la sinistra, diciamo, non ha appoggiato fino in fondo gli arditi del popolo. Diciamo, vabbè, ad onor del vero, insomma, per omaggiare un fatto o una corrente politica, diciamo che in realtà, per esempio, gli anarchici sono rimasti con gli arditi del popolo fino al loro epilogo. Il Partito Socialista, cioè la più grande organizzazione elefantiaca del movimento, ma quanto fragile del movimento operaio, rifiuta di fatto la lotta armata, cioè rifiuta l'organizzazione armata, rimane sostanzialmente ancorata a un'organizzazione di tipo positivistico, con i club di vita morale, eccetera, però si rifiuta di passare, diciamo, dalle parole a fatti. Aderisce, sappiamo, alle tesi della Terza Internazionale, però un'adesione formale che non dà adito a vie di fatto. La partecipazione dei socialisti agli arditi del popolo di fatto sarà alquanto risicata. Poi c'è la grandissima questione che emerge ancora oggi, è capace ancora oggi, io a Viterbo, mentre stiamo organizzando delle iniziative di ricordo degli arditi del popolo, c'è qualcuno che esce fuori col fatto che gli arditi del popolo non fossero rivoluzionari, e questo è dovuto alla posizione della settaria del Partito Comunista d'Italia, che allora, intendiamoci, aveva anche una sua ragione di fondo, cioè il Partito Comunista d'Italia, con a capo Amadeo Bordiga, uno dei partiti più estremi in seno all'Internazionale Comunista, diceva: noi dobbiamo adoperarci per la rivoluzione e quindi dobbiamo organizzare le milizie del nostro partito, che sono finalizzate appunto a quello scopo. Il problema in realtà è questo, ripeto, insomma, calandosi nel periodo, aveva anche pure le sue ragioni, però che è successo? Che di fatto poi il Partito Comunista d'Italia non riesce a organizzare la rivoluzione, e secondo, insomma, la logica del gol mancato, gol subito, alla fine di fatto non si fa la rivoluzione e prendono il potere i fascisti. Chiaramente la questione sarà rinfacciata dalla stessa Internazionale Comunista qualche anno dopo, quando si dirà, insomma, che in realtà i comunisti dovevano partecipare a questa organizzazione paramilitare di massa, che sostanzialmente era stato un errore chiudersi, insomma, nelle proprie cristalline convinzioni. Questo è stato sostanzialmente quello che sono le posizioni della sinistra dell'epoca, delle forze proletarie dell'epoca, in merito agli arditi del popolo. E poi, ecco, c'è la censura, la rimozione è dovuta anche al fatto che, appunto, quando si parla di prima guerra mondiale e del periodo immediatamente successivo, molti esponenti politici che poi nell'Italia repubblicana saranno a capo delle forze di sinistra, pressoché nessuno escluso, avevano avuto durante la Grande Guerra posizioni interventiste, che poi erano state erroneamente considerate, insomma, come la culla del fascismo, quindi non avranno premura di ritornare a parlare di quel periodo.
Strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. gallant South. The bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry.
Ecco Silvio, una domanda che corre recentemente, è stato, ne parlavo prima, ripubblicato in una versione aggiornata, un libro edito da Lotta Continua proprio sugli arditi del popolo, che riprende articoli di vari autori per contestualizzare storicamente le varie resistenze, Sarzana, Civitavecchia, ma anche altre città, e poi prova anche un'opera, diciamo, di contestualizzazione storica, cioè di ripresa da parte del, e di ripresa poi negli anni successivi, negli anni 70, dell'esperienza degli arditi del popolo. Ci vuoi parlare di questo libro e delle sue molteplici chiavi di lettura?
Diciamo un fatto, un precedente, Lotta Continua fu l'unico movimento di fatto che negli anni 70 riprese l'esperienza degli arditi del popolo, pressoché l'unico. Lo testimonia il fatto che nella testata ci fosse la celebre scatto delle barricate di via Nino Bizio a Parma nell'agosto del 1922, ma lo dimostrano anche certe cose fattuali, ad esempio appunto l'organizzazione dei proletari in divisa, cioè Lotta Continua in quel periodo superava la pregiudiziale, diciamo, per le ragioni che dicevo prima, la pregiudiziale sui militari, sull'organizzazione militare, proprio perché intuiva che bisognasse organizzare a quell'epoca chiaramente i soldati di leva in senso rivoluzionario, esperienza poi presa anche da alcuni altri gruppi della nuova sinistra, però sostanzialmente l'iniziativa fu di Lotta Continua. 10 anni fa, ormai 11 anni fa, quando Lotta Continua aveva ripreso le pubblicazioni, da poco tempo, credo da un annetto circa, ha ripreso le pubblicazioni, avevamo avuto con Angelo Capretti, mi avevamo proposto l'idea di fare un opuscolo sulle barricate, sul 90° delle barricate di Parma, che facemmo allora sotto forma di opuscolo. Quest'anno insomma si voleva fare una cosa analoga, io veramente pensavo che fosse una cosa analoga anche nelle dimensioni all'opuscolo di 10 anni fa, invece è stato fatto un bel volume con tutti, io ho contribuito, ho riproposto, diciamo, alcuni articoli che ho scritto in questi anni, poi ho redatto anche la bibliografia essenziale sugli arditi del popolo, e poi mi sono adoperato, insomma, per cercare altri contatti, altri autori che scrivessero in merito a fatti analoghi successi contemporaneamente alle barricate di Parma, soprattutto Civitavecchia e Bari, e ne è venuto fuori un lavoro, insomma, consistente. Alla base, come dicevo, la contestualizzazione, appunto, alla base c'è il fatto che storicamente Lotta Continua avesse preso le mosse, insomma, per quanto fosse possibile negli anni 70, chiaramente non si poteva allora riproporre il teschio con la baionetta fra i denti, però per quanto possibile ha ripreso le mosse, insomma, dell'organizzazione degli Arditi del Popolo.
Ecco, un'ultima domanda. Silvio Antonini è anche autore di due libri, ora li facciamo un po' di pubblicità, non ce ne voglia, La battaglia di Cargo Street sulla disfatta delle camicie nere inglesi e la nascita dell'antifascismo militante europeo, e un testo invece di qualche anno prima sugli Arditi del Popolo e l'avvento del fascismo a Viterbo e nell'Alto Lazio. Ecco, però l'ultima domanda che gli vorremmo porre è questa. Qual è l'insegnamento nella storia del Novecento e anche ai nostri giorni che possiamo trarre dall'esperienza degli Arditi del Popolo?
Ho detto, l'insegnamento è più che altro è l'esempio che può tornare utile a seconda dell'epoca, a seconda dei momenti, insomma anche nell'attualità. Ad esempio, quello ha citato la pubblicazione sulla battaglia di Cabo Street, sostanzialmente inconsapevolmente gli abitanti dell'East End londinese riprendevano quello che era stato l'esempio degli Arditi del Popolo. Vale a dire un'organizzazione dal basso, sostanzialmente, capace di combattere il fascismo non attraverso il rifiuto morale del fascismo, che non serve, quello che troviamo anche oggi, insomma, frequentemente, che non serve a nulla, ma la capacità, eventualmente nell'evenienza, di combattere il fascismo scendendo su quello che è il suo stesso terreno, vale a dire quello dell'organizzazione squadristica. Volevo parlare, appunto, concludere proprio con un aspetto che è quello del combattentismo. Cioè, mentre il fascismo riuscì facilmente a distruggere le organizzazioni sindacali, le organizzazioni economiche del movimento operaio, più difficile gli resterà sottomettere il combattentismo di guerra. Cioè, il combattentismo di guerra, soprattutto nell'Associazione Nazionale Combattenti e nelle altre organizzazioni dei combattenti e reduci di guerra, ci sarà di fatto quella che sarà l'ultima opposizione al fascismo, quando in realtà i partiti politici erano stati opposizione, erano stati soppressi. Chiudo appunto con un esempio su Viterbo. Siamo nel gennaio del 1924, quindi in pieno consolidamento del regime fascista. L'Associazione Nazionale Combattenti di Viterbo elegge un direttorio antifascista, con a capo l'avvocato repubblicano Achille Battaglia, e tra i combattenti che avevano contribuito a questa elezione c'erano anche dei partecipanti alla lotta agli Arditi del Popolo e alla lotta del luglio del 1921. I fascisti quella stessa notte irruppero nella sede dell'Associazione Nazionale Combattenti facendo scritte contro i nemici della patria, contro i disfattisti. In realtà l'Associazione Nazionale Combattenti era composta prevalentemente da persone che avevano fatto la guerra volontarie e che, appunto, in luce di quell'esperienza avevano deciso di combattere il fascismo. Quindi l'esempio degli Arditi del Popolo è quello di combattere il fascismo laddove si presenta, senza ricorsi a moralismo sciocco, ma con la capacità dell'organizzazione.
Noi ringraziamo Silvio Antonini per questa carrellata di domande e di risposte, e diamo appuntamento ovviamente su Gemini Network per ulteriori approfondimenti. Io sono Federico Giusti, un saluto a tutte e a tutti.
Grazie a voi, buona giornata.
Radio Grad, la radio libera e resistente.